escapa. Ti sto cercando ma è nebbia fitta. Ti giuro se ci penso non sono più in me. Suona Italo Fisco, ascolta Italo Fisco.
Ben ritrovati amici di Radiabo Centrale Web a una nuova puntata di Italo Fisco con Monica Bertolotto. Vediamo di parlare, ovviamente, visto che tra poco ci sarà la campagna delle dichiarazioni, soprattutto del 7.30, vediamo un po' quello che sono, cosa si può fare. Per quanto riguarda il 7.30 per compilato, quest'anno nasce la dichiarazione semplificata, quindi in via sperimentale l'Agenzia delle Entrate rende disponibile al contribuente in modo analitico le informazioni che sono in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Quindi a decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Quindi dal 2024 per dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi sarà elaborata online tramite un percorso guidato attraverso i dati che sono già presenti a sistema e non si dovranno inserire codici che sono già precompilati dall'agenzia, quindi è molto più semplice perché dobbiamo soltanto controllare i dati che sono dentro all'Agenzia delle Entrate. E le informazioni che sono in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche tramite dei soggetti delegati, ma non negli anni successivi, quindi per quest'anno è possibile soltanto direttamente per i dipendenti e i pensionati, ovviamente entrando con lo SPID oppure con carta d'identità elettronica. Presentando questa dichiarazione semplificata e senza modificare e quindi accettare questi dati che noi andremo a vedere, si sarà esclusi da controlli che sono previsti nel caso invece che venga modificato qualche dato. Quindi fra i documenti che andremo a trovare nell'Agenzia delle Entrate abbiamo ovviamente le spese mediche e saranno relative all'acquisto di medicinali, e la detrazione spetta per la spesa certificata da fattura o scontrino fiscale, cioè lo scontrino parlante in cui devono essere specificati la natura, la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico e il codice fiscale del destinatario. È importante sottolineare che se le spese sanitarie superano complessivamente 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo. È sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e quindi della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale oppure anche per quanto riguarda il 730 semplificato. Quindi se qualcuno ha fatto delle operazioni e ha avuto spese molto alte, ha questa possibilità di ripartirle in 4 anni. Parliamo ancora delle spese mediche, parliamo della detraibilità per le spese per assistenza personale, quindi sono detraibili al 19% le spese sostenute per persona di assistenza personale in caso di non autosufficienza. Vediamo quali sono i requisiti per la detraibilità di queste spese. Spese per assistenza personale, condizioni di detraibilità in dichiarazione. La detrazione, che abbiamo detto nella misura del 19% per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, spetta nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Nel predetto limite di reddito deve essere ovviamente computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti. Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica. Non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza. La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per familiari, anche non fiscalmente a carico. Per quali spese spetta? Quindi la detrazione per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, propria o di un familiare, anche se non fiscalmente a carico del contribuente, spetta per le prestazioni rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi, un'agenzia interinale. La detrazione non spetta per le spese sostenute per lavoratori domestici, quindi le colf, che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale. I contributi previdenziali invece sono deducibili dal reddito, quindi non detraibili al 19, ma addirittura deducibili dal reddito. La detrazione di queste spese è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a 2.100 euro, quindi non si può indicare una spesa più di 2.100 euro. Quindi se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero di soggetti in cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare i 2.100 euro. Ovviamente è già dal 2020 che le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale sono sottoposte ai fini della detrazione all'obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento tracciabili e questo è per tutte le spese mediche detraibili. Quindi le spese devono risultare da idonea documentazione che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza e dalla prova del pagamento tracciato. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni che sono state fornite da questo istituto ospitante. Oppure, appunto, da una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso. Per un'agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.
Say, 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 I remember when we.
Modello 730 del 2024 destina il nuovo quadro W alla dichiarazione delle criptoattività. Le criptovalute rientranti nella più grande famiglia delle criptoattività in termini di obblighi dichiarativi sono soggetti a due adempimenti: la rilevazione e la tassazione della plusvalenza nel momento in cui sono cedute e la dichiarazione della detenzione quando sono possedute. La detenzione delle criptovalute come adempimento ha l'obbligo dichiarativo ed è funzionale al monitoraggio fiscale e al versamento dell'imposta sul valore delle criptoattività. L'imposta sul valore delle criptoattività è un'imposta dovuta nella misura del 2 per 1000 del valore dell'asset che costituisce l'imposta di bollo e che dovrà essere versata dal contribuente nel caso in cui questa non venga applicata direttamente dall'intermediario residente in Italia, ad esempio quando le criptovalute sono detenute presso un intermediario estero. In termini di dichiarazione, ciò si concretizza nella compilazione del quadro RW del modello redditi persone fisiche o del nuovo RW del modello 730 per i contribuenti che lo possono adottare. Fino all'anno scorso i contribuenti che volevano trasmettere il modello 730 erano poi obbligati a integrare la dichiarazione trasmettendo separatamente il quadro RW del modello redditi persone fisiche. Novità del modello 730 del 2024 per l'anno d'imposta 2023 è la previsione del nuovo quadro W che non rende più necessaria l'integrazione della dichiarazione. Parliamo ora della detrazione delle spese di intermediazione immobiliare sul 730 e su redditi persone fisiche 2024, quindi le spese per intermediazione immobiliare sostenute dall'acquirente di prima casa generano una detrazione del 19% da recuperare in dichiarazione dei redditi. Per l'anno d'imposta 2023 è prevista una detrazione del 19% per le spese di intermediazione immobiliare sostenute dall'acquirente della propria abitazione principale, con il limite dell'importo di 1000 euro. Per usufruire della detrazione, il contribuente dovrà compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, ma prima ancora dovrà accertarsi di averne il diritto e di avere predisposto la documentazione necessaria. Infatti, il legislatore prevede specifiche condizioni e per poter usufruire della detrazione. Le condizioni per poter usufruire delle detrazioni sono che il contribuente deve aver sostenuto spese per intermediazione immobiliare relative all'acquisto dell'abitazione principale, Per tale acquisto il contribuente si è avvalso di un intermediario immobiliare e tale l'agente immobiliare se lavora per un'agenzia iscritta al registro delle imprese. L'immobile acquistato deve essere destinato dall'acquirente alla propria abitazione principale. A riguardo, il contribuente deve predisporre un'apposita autocertificazione. Inoltre, il contribuente deve predisporre e conservare la seguente documentazione: una certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultano i dati anagrafici e fiscali del mediatore immobiliare, persona fisica o società che sia, e la spesa sostenuta, la fattura emessa dall'intermediario immobiliare relativa alla spesa sostenuta, che deve essere intestata al proprietario dell'immobile, la distinta di pagamento da cui si evince che il mediatore è stato pagato con modalità tracciate. Nel caso in cui gli acquirenti siano più di una persona che acquistano l'immobile in coproprietà, la spesa e la relativa detrazione dovranno essere divise in proporzione alla propria quota di proprietà. Detraibili nella dichiarazione dei redditi anche le spese veterinarie sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici legalmente detenuti. Sono detraibili nella dichiarazione dei redditi che sono riferiti all'anno 2023, entro certi limiti e a certe condizioni. Vediamo quali sono. In generale, danno al diritto alla detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di 550 euro, valore che è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11. Danno luogo alla detrazione del 19 le spese prestazioni professionali rese dal veterinario, l'acquisto di medicinali veterinari prescritte dal veterinario, analisi di laboratori, interventi presso le cliniche veterinarie. Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, ha specificato che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino parlante. Attenzione che va prestata al fatto che non spetta la detrazione per gli animali tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o destinati alla riproduzione o consumo alimentare. Ricordiamo che i veterinari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti nel periodo di imposta appunto in oggetto e così da poter predisporre il modello precompilato. Quindi questi dati si troveranno nei dati che bisognerà confermare per la dichiarazione dei redditi dentro l'Agenzia delle Entrate. E per quanto riguarda la detrazione, riguardano appunto prestazioni professionali rese dal veterinario, acquisti di medicinali veterinari prescritti dal veterinario, analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie, abbiamo detto. E le spese che sono sostenute per mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione, poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare. E si ricorda che dall'anno di imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 250.000 euro. 240.000 euro, scusate. Il suddetto limite è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti. Quindi bisogna tenere tutte le fatture, tutta la documentazione relativa alle spese che si sono sostenute, ma soprattutto la ricevuta del pagamento che deve essere ovviamente tracciabile. E un'autocertificazione che attesti che l'animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. E si rammenta che per le spese sostenute per medicinali veterinarie non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario. È necessario tuttavia che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità, la quantità dei medicinali acquistati, in particolare la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. Bene, amici, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ovviamente quella pasquale verrà prorogata al lunedì successivo e vi aspetto per nuovi aggiornamenti riguardanti sempre il mondo del fisco. Bene, io vi saluto, vi auguro un buon ascolto delle prossime trasmissioni e arrivederci e vi auguro una buona Pasqua. Ciao a tutti!